Come è avvenuto il primo incontro con la città? Che cosa ha pensato allora di Roma?
Ma il primo incontro con Roma è stato addirittura nel 1945, quando c'erano ancora gli americani per le strade subito dopo la liberazione, diciamo. Ecco, ed era una Roma, che dire meravigliosa e dire poco, fece un'impressione enorme. Era una Roma caotica, in un senso diverso di quanto uno possa pensare a una, perché era una Roma che viveva sopra le righe. Era una cosa impressionante, cioè a dire, l'euforia di questa liberazione era tale che non esagero a dire che si facevano amicizie istantanee, sai come quando capita dopo i grossi eventi, dopo, ecco, e quindi c'erano questi americani che giravano con queste jeep, in genere 90% ubriachi, diciamo, bene? Le signorine, era proprio la Roma che poi dopo la letteratura e il cinema ci avrebbero fatto vedere. E io mi ricordo che non feci altro che girare dalla mattina alla sera per Roma, cioè proprio mi alzavo la mattina alle 8 e mi mettevo in giro senza meta e senza niente, solo per gustarmi quest'aria di Roma.
Da allora, diciamo così, ne è passata di acqua sotto i ponti. In questi decenni com'è cambiata la sua percezione della città?
Sì. Dunque, io sono arrivato a Roma poi, diciamo, stabilmente 4 anni dopo, nel 49, e Roma era una città diventata vivibilissima, la prima cosa era questa impressione di città che ti conosceva da tempo e quindi tu potevi benissimo entrarci come quelli che lo erano da generazioni romane. Mi ricordo che abitavo allora in Piazzale degli Eroi e non c'era ancora la fontana, e la sera al tramonto passavano le mandrie di capre che andavano verso Monte Mario, si sentiva questo dovon dovon dei campanacci, e quindi non capivi se eri in una grande città o in una città di campagna. Era meraviglioso per questa commistione che allora c'era. E io andavo all'Accademia d'Arte Drammatica, dovevo praticamente attraversare, c'era questo meraviglioso tram numero 8 che ripartiva da Via della Giuliana, arrivava a Portonaccio, no? E quindi attraversava tutta Roma, era una cosa meravigliosa.
Lei ci sta raccontando una Roma estremamente ospitale, estremamente aperta. Ecco, c'è un certo folklore che parla di una Roma letargica, indolente, che va al mare appena c'è il sole. Lei l'ha mai incontrata questa Roma? È d'accordo?
No, forse perché a Roma ho sempre studiato, ho lavorato io. Certo che poi uno si pigliava il sabato e la domenica e se ne andava a Ostia, allora si andava a Ostia. Questa indolenza romana, devo dire, anche questo è un fatto letterario, no? È come, raramente io ho degli amici napoletani che lavorano come dei milanesi, forse anche meglio, però continua sempre la leggenda dei napoletani sfaticati. Bene, io ho lavorato per parecchi anni in televisione, no? Ho visto i grandi studi, ho lavorato ai grandi studi di Torino, di Milano, di Roma e di Napoli. Beh, Napoli mica scherzava come qualità e quantità di lavoro che era capace, solo che ti doveva accordare quei napoletani. Diceva, dottor, oggi ci dovete far uscire un'ora prima che c'è la partita, però noi facciamo tutto, e così era, bastava raggiungere un accordo. Roma era ospitalissima. Io racconto sempre un episodio che al bar oggi Canova e allora Luxor, che era molto più piccolo, che era un ritrovo di pittori, di intellettuali, eccetera, io strinsi amicizia, niente di meno, con Mario Maffai, uno dei più grandi pittori della scuola romana, così solo perché prendevamo il cappuccino assieme.
Era una Roma in cui c'era un humus culturale estremamente vivace che favoriva l'incontro. Arriviamo all'oggi. In questi ultimi anni la città sta proponendo un grande numero di iniziative culturali. Secondo lei allora è qualcosa che fa parte del DNA della città?
Io credo che non possa non far parte del DNA di una città. Roma, insomma, è stata la città dei papi, insomma, che va bene che erano quelli che erano, però voglio dire che l'arte e anche in un certo senso la letteratura e la poesia l'hanno favorita, e come, insomma, la Cappella Sistina docet, e quindi voglio dire, è una città permeata di cultura, è talmente permeata che finge di non averne certe volte cultura, no? Fa finta di essere greve, un po' volgarotta, ma è una maschera.
Lei come la descriverebbe la Roma di oggi?
La Roma di oggi è una città perfettamente in linea con le altre grosse capitali. Mi è capitato di girare e conoscere un po' di capitali. Non c'è molta differenza, la differenza non è tanto nelle città, ma nelle persone che vi abitano. Infatti quando vado in una città straniera, la prima cosa che faccio, come feci con Roma nel 1945, mi metto a girare a piedi per la città, guardo le facce delle persone, parlano magari in una lingua che non conosco, eccetera. Però questo senso della ospitalità romana è qualcosa di straordinario. Dopo 2 anni, nel 1951, che io abitavo a Roma, mi capitò di andare per lavoro a Milano. Stetti 2 mesi fuori a Milano, poi presi il treno e me ne tornai. Arrivai che era circa la mezzanotte e presi un tassì. E il senso del ritorno a casa che provai era pari come se fosse andata al mio paese in Sicilia. Ormai era diventata una cosa mia quella città, era diventata casa mia in così breve tempo, benissimo, in così breve tempo.
Da un punto di vista dell'immaginario, Roma è una città estremamente complessa, stratificata, ci sono tante Rome, c'è la Roma degli americani, la Roma della mitologia, la Roma del cinema. Secondo lei quale di questi universi la racconta meglio per come lei l'ha vissuta, per come lei l'ha sperimentata?
Vede, oggi su Roma c'è una scarsa letteratura rispetto alla preponderanza cinematografica, ma io vorrei ricordare per esempio che uno per me dei più bei romanzi del Novecento si intitola Roma ed è di Aldo Palazzeschi ed è proprio l'immagine della commistione che può esistere solo a Roma tra grossa nobiltà e popolino, questa cosa che è solo romana, per esempio, questa abolizione della distanza di ceto, per esempio, lo si trova qui in Sicilia, lei non lo trova, c'è sempre una certa distanza, invece qui il popolano dava del tuo al nobile e viceversa. È una cosa sulla quale io, per esempio, insisto molto, il fatto del dialetto, del parlare, che cosa le accomuna questi due, gli usi, costumi, è il dialetto. Se parlassero in italiano fra di loro già ci sarebbe una distanza.
In questi ultimi tempi, lei lo avrà letto sui giornali, l'avrà sentito ai telegiornali, si cita sempre il modello Roma, cioè una Roma che è in controtendenza perché ha un PIL in crescita rispetto alla media nazionale, una Roma che è stata in grado di assorbire eventi di grande impatto, per esempio l'arrivo di persone per la morte e il funerale del Papa. Ecco, la sua esperienza di cittadino l'ha portata a verificare in prima persona questo modello Roma?
Certo che continuamente, perché ho vissuto proprio questi eventi, devo dire, senza averne poi, abitando in Prati, metti conto, senza averne quell'impatto terrificante che uno può averne in altre città, cioè a dire la capacità di assorbimento dell'evento. Cioè dire, a questo punto noi ci troviamo di fronte a una città che ha tutte le caratteristiche di una città meridionale rispetto al nord dell'Europa, ma che riesce, se vuole, a organizzarsi anche meglio nei momenti nei quali si deve organizzare. L'ha dimostrato con le morti dei padri, o di forse con le grandi riunioni, arrivano 3 milioni di persone tranquilli, la città è un grande ventre, Roma, capito? Le assorbe, le digerisce, passa avanti, cioè, quante Remolo e Romolo, per dirla, con un personaggio che conosciamo, tanti anni hanno che l'hanno fondata, e quindi voglio dire...
Vogliamo fare un gioco dei sé, diciamo, per assurdo, se Montalbano venisse a Roma, non so, magari per amore...
Montalbano non ci viene a Roma, perché Montalbano è troppo radicato alla sua terra, non ci viene Montalbano, ma comunque facciamo l'ipotesi.
Diciamo che Montalbano viene a Roma, lei dove lo vede muoversi, dove se lo immagina?
Dunque, c'è una sola storia di Montalbano a Roma, e questa storia si svolge in questo Prati dove io praticamente ho sempre vissuto. E che è una zona di Roma che io adoro, perché c'ha le strade larghe, perché c'ha gli alberi, perché è un tranquillo quartiere borghese, e quindi dovendo ambientare una storia di Montalbano a Roma, l'ho praticamente ambientato sotto il portone di Viale Carso, dove io allora abitavo. E quindi Montalbano vivrebbe qui benissimo, come io vivrei volentieri a Bocca d'Asse oltre che a Porto Empedocle.
E cosa penserebbe di Roma Montalbano?
Lo stesso di quello che ne pensa il suo padre, forse sarebbe un po' più pignolo, un po' più tignoso, sarebbe un po' più nervoso, ma insomma ne penso sostanzialmente, ne penserebbe lo stesso.
Vogliamo chiudere con un augurio per la città, che cosa spera che accada a Roma e di Roma, non so, da qui a 10 anni?
Di qui a 10 anni che sappiano risolvere, ma non è, vede, credo che l'unico vero grosso problema di una città come Roma sia il problema del traffico. Ecco, riuscire a risolvere quello, che non è tanto un problema di mancanza di volontà o incapacità, è il problema che oggi in un'Italia in cui l'economia va abbastanza a rotoli, no? Lei vede che c'è un incremento di vendita in Italia delle automobili spaventoso, quindi gli italiani magari non mangiano e comprano l'automobile. Allora queste automobili da qualche strada devono pur passare, quindi voglio dire il problema è piuttosto, mi auguro. D'altra parte neanche puoi fare sottopassaggi, sopropassaggi in una città come Roma. Quindi ci vuole intelligenza, semafori programmati, va a sapere che cosa ci vuole. Questo è un augurio sincero, perché altrimenti, levato questo problema, la città è una cosa meravigliosa.